Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Sento la nostalgia di un passato, ove la mamma mia ho lasciato.
Balera e Liscio. Se pensiamo alla Romagna dal punto di vista musicale, sono chiaramente questi due termini a venirci immediatamente in mente. Fra l'altro, Balera e Liscio sembrano essere strettamente legate fra loro nella loro origine storica. Infatti pare che entrambi siano stati inventati dalla stessa persona, il violinista Carlo Brighi, verso la fine del XIX secolo. L'idea era quella di aprire un locale, in realtà inizialmente un capannone, in modo che potesse essere smontato e spostato, per creare un luogo d'aggregazione in cui le persone potessero incontrarsi ed ascoltare musica leggera, ballare, bere qualcosa. Nel 1910 Carlo Brighi decide di aprire la prima struttura stabile a Bellaria, chiamando il locale, in un impeto di originalità, Capannone Brighi. E fra gli habitué del capannone semovente Brighi si era generato negli anni una sorta di nuovo ballo, il Liscio per l'appunto, costituito dalla fusione di tre danze, polka, valzer e mazurka. Deve il suo nome al fatto che i ballerini usavano strusciare i piedi durante i passi per dare l'idea di scivolare via, un movimento liscio per l'appunto. Il Brighi aveva un soprannome, Zaclen, e ancora oggi in suo onore nelle balere, prima di attaccare il Liscio si dice «Attacca Zaclen!». Nella storia però sarà naturalmente Raul Casadei, l'interprete più famoso, colui che diventerà il simbolo di questa tradizione musicale. Tradizione che continua ancora oggi. Tuttavia, se all'inizio del secolo scorso le balere erano luoghi di aggregazione per persone di ogni età, con gli anni Balera e Liscio sono diventati paradigma della vecchiaia, del divertimento noioso, moderato, controllato. E chissà che non sia per reazione a questo che il centro propulsore del punk italiano nascerà poco distante da questi luoghi, nella regione vicina, quella che per i romagnoli è un mondo a parte, ma per lo Stato italiano è unita a loro, l'Emilia. Il suo capoluogo Bologna, che vede la nascita di due gruppi come gli Schiantos e i Gas Nevada, parte fondamentale di quella sottocultura felsinea che diventerà nota come Movimento 77. Dunque, in pieno stile punk vi parleremo dei protagonisti della nostra storia, emiliani anche loro sì, ma trasferitisi a Berlino Ovest, che decideranno di chiamarsi come uno stato che per alcuni era l'alternativa da seguire, per altri l'impero del male. Ovvero l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, o per dirla con i caratteri cirillici, ma la pronuncia italiana, CCCP. Ed è di questi folli punk, nipoti delle balere, che vogliamo parlarvi oggi. La nostra storia nasce grazie ad un incontro fatale. Il destino infatti comincia a mettersi in moto nell'estate del 1981, quando il chitarrista Massimo Zamboni decide di andare in vacanza a Berlino Ovest. Qui si era trasferita una sua amica, che decide di fargli incontrare il suo coinquilino, un altro ragazzo della provincia di Reggio Emilia, laureato al DAMS ed ex membro di Lotta Continua, Giovanni Lindo Ferretti. Tra i due scatta il più classico colpo di fulmine. Hanno tutto in comune: estrazione sociale, provincia di provenienza, ideologia politica, l'amore per la capitale tedesca e, ultima ma non per importanza, una grande passione per la musica. I due decidono immediatamente di iniziare a collaborare e a girare già a Berlino con Giovanni alla voce e Massimo alla chitarra, coadiuvati da una drum machine, imbevendosi della cultura musicale post-punk che stava dominando la città tedesca. Tornati in Italia, decidono dunque di dare forma al loro progetto e costruire un gruppo completo. Il primo a entrare in formazione è il batterista Zio Giudici e dopo il suo arrivo la formazione decide di darsi un nome. Mitro Punk, con N e K maiuscoli. Iniziano a suonare nella provincia emiliana e quandunque possibile tornano a Berlino per esibirsi, ma bisogna aspettare l'anno successivo per arrivare alla formazione completa, perché l'avrete notato, manca un basso. Questo ruolo verrà rilevato da Umberto Negri e a questo punto il nome cambia di nuovo, gli ex Mitro Punk. Fortunatamente è provvisorio. Infatti, se il nome di una band è fondamentale in tutto il mondo, nell'Italia di quegli anni era ancora più importante, forse. E quindi il nome doveva essere dirompente, doveva arrivare immediatamente in faccia, attirare lo sguardo sia dei potenziali ammiratori che di tutti gli altri. Scelgono dunque l'acronimo CCCP, sottotitolo Fedeli alla linea. Il nome ovviamente nasce da ragioni politiche, dalla vicinanza al marxismo più ortodosso e di conseguenza dalla critica verso l'eurocomunismo italiano. Non c'è solo la politica più stretta dietro alla scelta del nome. C'è anche una sorta di volontà di andare contro all'egemonia culturale del mondo anglofono, che nella musica era pressoché totale, soprattutto nel nostro paese, che non aveva veramente sviluppato una grande scena rock indipendente. Decidemmo di usare questo nome per riportare un po' di equilibrio in un'Europa sempre più e sempre solo filoamericana. Il discorso, si badi bene, non è mai politico, se non per conseguenza è estetico, è etico. Siamo filosovietici non perché siamo di sinistra, semmai lo siamo stati, ma perché siamo legati all'esperienza umana da interessi che non esistono e non sono contemplati dall'impero americano. E pensate che spesso con disappunto, come solo le cose vissute realmente possono essere, ci siamo trovati affascinati dall'impero sovietico. Per dirlo con le parole di Ferretti, una reazione più che uno schierarsi. In realtà Giudici poco dopo lascia la band, ma i restanti tre membri decidono di non sostituirlo con un'altra persona, ma bensì di ritornare alla drum machine, quella con cui erano partiti a Berlino. La drum machine dà un tocco di modernità a un sound che però si mantiene, molto lo-fi è ancorato al passato, un po' per scelta, un po' per la scarsità delle attrezzature che i CCCP potevano adoperare. Insomma, uno strano mix di sporco e grettezza accompagnato da ritmi sincopati su cui si poteva sia ballare che pogare. In realtà Negri dà un'altra versione dei fatti, cioè che alla base di questa scelta non vi fu alcun ragionamento, men che mai artistico, semplicemente non riuscirono a trovare nessuno che fosse disposto a suonare con loro neanche nella scarlatta Bologna troppo troppo politicizzati e oltretutto scarsi e anche un po' strambi. Effettivamente la versione di Negri sembra un pochino più realistica, ma tutto ciò non farà altro che temprarli, a insegnargli che se dovevano farcela, ce l'avrebbero fatta nonostante i loro limiti. Il 1° maggio del 1983 a Castelnuovo nei Monti suonano per l'ultima volta con un batterista, dopodiché non accadrà più fino al 1990. Sempre di quell'anno è l'uscita del loro primo demo dal titolo Demo, che avrà una scarsissima ricezione. Ma lo scarso successo non li scalfisce neanche un po', e vista l'ideologia di reazione all'imperialismo americano, non sorprende neanche troppo questo fatto. Tutto l'anno e l'anno seguente continueranno a suonare in ogni singolo locale che fisicamente gli consentisse di stare sul palco per più di un minuto e mezzo. Effettivamente ancora non sono un progetto veramente definito. Hanno registrato 5 pezzi da poco, ma manca una direzione precisa, artistica oltre che ideologica, qualcosa che li caratterizzi rispetto agli altri gruppi punk della loro regione. Gli Schiantos, ad esempio, avevano creato il rock demenziale. Sarà dunque fondamentale il loro ritorno a Berlino nel novembre-dicembre dell'83. Musicalmente parlando, subiscono l'influenza della scena industrial, ma soprattutto vengono affascinati dalla realtà multiculturale berlinese, soprattutto per quel che riguarda il quartiere Islam. Riescono oltretutto finalmente a visitare la parte orientale, quella comunista, e tornati in patria, capiscono che in qualche modo devono riportare quell'incredibile ricchezza ammirata in Germania anche in Italia. Limitarsi alla sola musica probabilmente non basta, e dunque decidono di fondere il loro punk con il teatro sperimentale, che consentiva una forza e una libertà d'espressione molto maggiori. A tal proposito, nel 1984 entrano nel gruppo la benemerita soubrette Annarella Giudici, sorella di Zeno, e l'artista del popolo Danilo Fatur. Nello stesso anno esce anche il loro primo EP dal titolo Ortodossia, che contiene Live in Pankow, Spara Yuri e Punk Islam, seguito a sua volta da Ortodossia 2, che in pratica era lo stesso disco con la sola aggiunta di Miami, per poi fare un terzo EP, Compagni, Cittadini, Fratelli e Partigiani, composto da 3 nuove canzoni, tra cui Emilia Paranoica. CCCP! Questi brani furono prodotti dall'etichetta indipendente Punk Attack Records, con sede a Bologna e con scarsissimi mezzi, tanto che per registrare i due EP riescono a trovare, o meglio a ricavare, una sala prove di fortuna vicinissima ai binari del tram, e ogni volta che questo passava dovevano smettere di suonare e tagliare la registrazione. Non stupisce che le vendite furono pochissime. E dunque in queste condizioni, con questi pessimi auspici, che i CCCP iniziano a incidere il loro primo disco, ancora con l'etichetta Punk Attack. Gli sfugge il concetto di titolo e dunque chiamano l'incisione. 1964-1985, affinità e divergenze con il compagno Togliatti e noi, del conseguimento della maggiore età. Sì, è solo il titolo. La prima parte del titolo fu tra l'altro tratta dall'incipit di un articolo apparso sul giornale cinese Quotidiano del Popolo il 31 dicembre del 1962, in cui si criticava la direzione politica intrapresa dall'allora segretario del PCI. Eppure il disco, nonostante questo nome sussiegoso ed ideologico, non si caratterizza poi troppo politicamente. La politica viene affrontata subito nella prima traccia e risolta lì. La traccia è omonima, CCCP. Da quel momento in poi la vera protagonista dell'incisione sarà la provincia emiliana, ciò che loro provavano a viverci dentro mentre piano piano raggiungevano e superavano la maggiore età. Prosegue con Curami, traccia ispirata al periodo in cui Ferretti lavorava come operatore psichiatrico, e parla delle paranoie di un pazzo, idea resa perfettamente grazie all'uso delle ripetizioni sia a livello di testo che per quello che riguarda la musica. La canzone ha un significato decisamente più ampio, poi va intesa come la richiesta di ognuno di noi che possa arrivare qualcuno a prendersi cura di noi. Tutto ciò che riceviamo di solito è una terapia farmacologica, quando non l'indifferenza. La seconda traccia, Miami, rimiscelata, può all'apparenza sembrare una canzone solamente demenziale, ma niente potrebbe essere più lontano dal vero. È ispirata a due libri della controcultura giovanile che avevano fortemente colpito Ferretti: Altri libertini, di Pier Vittorio Tondelli, e Frammenti di un discorso amoroso, di Roland Barthes. Il testo è un gioco tra termini romantici e osceni, ma soprattutto è un gioco sulla dualità dell'uomo, che se da un lato sa che le emozioni forti lasciano traumi e sgomenti, dall'altra sa anche che far prevalere la ragione rischia di eliminare la stessa capacità di emozionarsi. Quello che infatti secondo loro vivono i giovani del loro tempo è un amore freddo, asettico, capace non di stimolare vere emozioni, ma solamente tristi erezioni.
Un'erezione, 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 un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi indifferenti. Peringoi indigesti, peringoi indigesti, peringoi indigesti.
Il disco prosegue poi con Trafitto, in cui i CCCP si scagliano contro patriarcato e mascolinità tossica senza usare mezzi termini, come al solito insomma. Valium Tavor Serenase parla invece di assumere sostanze per evadere da una realtà alienante. Morire, già dal titolo, si presenta come canzone volta al pessimismo, che ribadisce lo slogan punk del No Future e in cui si rende lode a due figure estremamente affascinanti ma ideologicamente opposte. Lo scrittore intellettuale giapponese Mishima, nazionalista devoto del culto verso l'imperatore e al patriottismo, che si suicidò tramite seppuku in diretta TV dopo aver invitato all'insurrezione contro il Giappone democratico, e dall'altra parte lo scrittore e poeta russo Majakovskij, personaggio di spicco della rivoluzione russa, anche lui morto suicida di depressione e con tutta probabilità derivante dalla strada che la sua rivoluzione aveva intrapreso. Un testo, insomma, che parla di scelte estreme dovute alla mancanza di futuro, la stessa che i CCCP vedono per il comunismo e per l'Italia in generale. Capite dunque che si tratta di un disco non ideologico e giammai propagandistico, ma un disco dove al limite delle persone che nel comunismo si erano identificate e avevano visto una ragione di vita scoprono che questa cosa è morta e che quel futuro di riscatto sociale che il comunismo prometteva non esiste più.
Anche se non ne hai voglia e puoi contare solo su te.
La canzone Noia non ha certo bisogno di grandi spiegazioni, tutt'altra faccenda è Io sto bene. La canzone infatti è un inno generazionale di quei ragazzi che a 20 anni vivevano gli anni 80 che noi oggi glorifichiamo e che loro sentivano come gli anni del disimpegno, della rassegnazione, di un'apatia talmente grande che stare bene o stare male diventano formalità. Mentre descrivono quello che per loro è un fenomeno nuovo, mentre oggi noi lo definiamo NEET. Persone che non studiano, non lavorano, non hanno interessi particolari, vivono la loro vita in maniera passiva. Per ragazzi come i CCCP che arrivavano dalle lotte degli anni 60 e 70, questo totale disimpegno e disinteresse è probabilmente la sconfitta più grande del paese. Il brano è probabilmente la traccia più riuscita del disco, perlomeno la più famosa, forse perché è riuscita in pieno a dare immagine all'Italia per quello che era e purtroppo, col senno di poi, per quello che sarà.
È una questione di qualità, è una questione di qualità, è una questione di qualità. O una formalità, non ricordo più bene, una formalità. È una questione di qualità, è una questione di qualità, è una questione di qualità. O una formalità, non ricordo più bene, una formalità. Come decidere di avere scappelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di far la finita con qualcuno o qualcosa. Una formalità. Una formalità. Una formalità. Una questione di qualità. Io sto bene. Io sto male. Io non so dove stare. Io sto bene. Io sto male.
Anche Allarme riprende questo tema e forse lo conclude dando una risposta a cosa fare quando l'alibi non regge e l'evidenza sfugge. E dunque rimaniamo soli, dobbiamo trovare la forza in noi stessi per insorgere e combattere contro la deriva che il mondo stava ed ancora sta prendendo.
Ho una formalità, non
Il disco si conclude con una riedizione di Emilia Paranoica, una sorta di manifesto artistico racchiuso in una suite punk da 7 minuti. In essa i CCCP ci raccontano come in realtà la vita di provincia non esiste, come i giovani hanno ovunque gli stessi problemi, che non sono dovuti al luogo geografico, ma alle condizioni socio-economiche, come anche culturali, di ognuno di noi. Nella loro triste visione c'è un esercito di zombie che va in giro per le strade, quando non è ipnotizzato dal televisore, in cerca di un'emozione sempre più indefinibile, sempre più inafferrabile e per questo venduta a carissimo prezzo. E divergenze segna uno spartiacque nel mondo discografico italiano. L'immagine è quella di un paese chiuso in se stesso, dove il maggior partito d'opposizione ha ormai perso la sua presa sulle nuove leve e i giovani, nei comunisti, non si riconoscono più. Anche perché, se il mondo è cambiato, lo ha fatto anche il partito, e di certo non in meglio. Oltretutto, la fama di Affinità e Divergenze, se oggi in Italia, eccetto pochi cultori, rischia quasi di essere dimenticata, al tempo trascese i confini nazionali. Divenne infatti l'album punk, o meglio rock, italiano più famoso in tutto il continente europeo, quantomeno nell'underground, uno dei più fulgidi esempi di quel sentimento post-punk, o se preferite new wave, riassunto nello slogan No Future, ma che qui viene sviluppato in maniera eccezionale. Un disco dunque che non ha collocazione temporale, in quanto già anacronistico alla sua uscita, e forse per questo eterno. Un raro esempio di perfetta sinergia tra la lingua italiana e la musica rock, un rapporto mai del tutto sbocciato, senza però rinunciare a nulla della complessità e profondità della nostra lingua. Persino l'Accademia, infatti, si occuperà dei testi dei CCCP, con numerosi saggi universitari volti ad analizzarli e a cercare di cogliere tutte quelle citazioni che ovviamente per esigenze di tempo non abbiamo potuto elencarvi, ma che vi invitiamo ad andare a cercare.
È un percorso laterale, una fluida divinità, una convergenza stilistica con il primitivo preistorico. È l'attualità, è l'attualità, è l'attualità. No.
E questa volta vanno letteralmente a ruba, certo, nelle dimensioni della musica rock in Italia, e i CCCP, da gruppo estremamente estremista, di nicchia, diventano un fenomeno nazionale. Se ne accorge la Virgin, che gli propone un contratto, e loro accettano tutti. E qui naturalmente i fan più ortodossi, quelli che condividevano le loro stesse idee politiche, almeno quelle di partenza, percepiscono questo come un tradimento. Per sfotterli, ribattezzano la formazione CCCP Fedeli alla Lira. D'altro canto, anni dopo si vedranno pubblicare una canzone dallo stesso titolo, per far vedere quanto ai CCCP importava dei giudizi del pubblico. L'ideologia però restava forte all'interno del gruppo e per coerenza decidono di sciogliersi nel 1990, a pochi mesi dalla caduta del muro di Berlino. L'Unione Sovietica aveva i giorni contati, infatti, e di conseguenza loro non avevano più ragione di esistere. Loro che erano un contraltare e una critica costante al comunismo degli anni Ottanta. se Zamboni non si è mai spostato di un millimetro dalle sue originali idee politiche, continua a sostenere che l'Emilia comunista esiste e può insegnare tanto, e ha chiamato la sua biografia La Trionferà, chiaro riferimento, Ferretti invece, beh, diciamo che si rimangerà, a fatti, molte delle parole che aveva pronunciato in gioventù. Un po' come Johnny Rotten e, purtroppo, quasi chiunque altro di quel bel movimento punk. Nel 2006 Ferretti dichiarò addirittura di aver votato Berlusconi per poi partecipare ad una manifestazione anti-abortista nel 2008 e aderire alla Lega nel 2010. Come già detto, non ci stupisce, perché in fondo ogni volta in cui si parla di punk sembra quasi che quella frase pronunciata da Johnny Rotten nel suo ultimo concerto con i Pistols sia diventata una sorta di maledizione, di fato obbligato per tutte le storie del mondo punk. Tutte nascono come ribellioni e finiscono come acquisizioni. Avete mai avuto la sensazione di essere stati fottuti?
We'll be right back.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia.
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e dopo il cambiamento a 180 gradi di Ferretti, i CCCP diventano i CSI e una reunion della formazione originale sembrava per tutti un'autentica chimera. Tutto però è cambiato a 2 anni dall'anniversario dei 40 anni della formazione, con Ferretti che dopo 3 decenni in cui aveva abiurato i suoi lavori, chiama l'amico di una vita Zamboni e gli propone di ritornare a suonare insieme, di fare un ultimo giro di giostra con un tour che sarebbe dovuto, e infatti è, partito da Berlino per poi girare l'Italia. La loro Reggio Emilia avrebbe invece ospitato una mostra dedicata al loro progetto, a quel progetto che per pochi anni rigirò l'Italia come un pedalino. Certo, molti di quelli che c'erano negli anni Ottanta, guardando il costo dei biglietti, si resero definitivamente conto che il capitalismo aveva vinto su tutti loro. Ma dal 2022 Ferretti inizierà a fare delle dichiarazioni che scalderanno il cuore dei più. Dopo aver partecipato infatti al documentario Kissing Gorbachev, dirà di essersi sentito, letteralmente, come il membro di una cellula dormiente che si è appena risvegliata. Insomma, come se dagli anni 90 fosse stato catturato in una Matrix liberista da cui adesso è riuscito finalmente a liberarsi. Per i più ottimisti è un vero, autentico ritorno al passato. Per i più cinici è solo show business.
Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista.